Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'acqua è in ogni cosa della nostra vita. È la vita stessa, ma diamo per scontata la sua presenza rassicurante e quotidiana. E ci sbagliamo.
Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene.
Tutti noi siamo fatti d'acqua, certo non tanto quanto una medusa, ma circa il 60% del nostro corpo è fatto d'acqua. Cuore e cervello sono fatti d'acqua per circa tre quarti. Persino le ossa, che sembrano asciutte, contengono acqua per il 31%. Nei polmoni poi questa proporzione sale all'83%.
Siamo proprio fatti così.
Anche la superficie terrestre è in gran parte coperta d'acqua, il 70% circa. Ma quella dolce è solo il 3% di tutta l'acqua sul pianeta ed è in gran parte sotto forma di ghiaccio nelle calotte polari, e invece il resto è oceano, è mare. L'acqua sembra sì tanta, in realtà non lo è. Di tutta l'acqua dolce del pianeta, solo lo 0,027% è disponibile all'utilizzo. Secondo l'Istat, cioè l'Istituto Nazionale di Statistica, in Italia si prelevano 428 litri d'acqua al giorno per abitante, ma il consumo medio è di poco più di 200 litri al giorno. Ma cosa significa 428 litri estratti dalla terra e un utilizzo di soli 200 litri? Che fine fanno quei 228 litri che mancano? Beh, è tutta l'acqua che non arriva ai rubinetti perché si perde per via degli impianti colabrodo.
È il momento di dare la parola alla mia amica Francesca Greco, che è ricercatrice a Marie Curie presso l'Università di Bergamo, Visiting Research Fellow presso il King's College di Londra, ed è anche PhD in Water and Food Politics. Inoltre è esperta di politiche idriche internazionali, con un'esperienza presso l'ONU e varie ONG.
Purtroppo noi abbiamo un 45% di perdite nel sistema idrico. La nostra situazione a livello di condutture è allarmante. L'acqua che si perde nelle condutture ritorna nelle falde. Il problema è che spesso non è così, perché ritorna, per esempio, per l'acqua urbana ritorna nelle falde, non, cioè nelle fognature, e quindi si inquina. Non è nel ciclo idrico, diciamo, ideale, quello che ci insegnano nella scuola elementare, è tutto perfetto, no? L'acqua che evapora diventa nuvola, piove e va nei fiumi, va nel mare. In realtà non è così. L'acqua che noi consumiamo, la inquiniamo, la sporchiamo, la rendiamo non riutilizzabile per il ciclo idrico.
Il consumo di acqua in casa è importante. Di quei 200 litri, per esempio, in parte le usiamo per degli scopi che non sono alimentari. Ogni volta che si aziona lo sciacquone del gabinetto si consumano oltre 10 litri d'acqua. Per una doccia di 5 minuti se ne vanno 40 litri d'acqua. Lavaggio denti? Beh, se lascio il rubinetto aperto butto una trentina di litri. E se mangio un hamburger? 2500 litri d'acqua. Un attimo, ma cosa c'entra l'hamburger con l'acqua? Dobbiamo parlare di acqua virtuale.
Provate a pensare a quanta acqua consumate ogni giorno dentro casa. Tirare lo sciacquone, farvi la doccia, mettere sull'acqua per la pasta, farvi un caffè. Provate a pensare che tutto quello che fate dentro casa più o meno ammonta a 125 litri di acqua a testa come consumo domestico. Ora provate a pensare che in realtà voi consumate più di 3500 litri al giorno. Com'è possibile tutto questo? Il consumo di acqua nascosto, che quindi è dentro tutto quello che mangiamo, ma è anche dentro alla maglietta di cotone che portiamo, si chiama consumo di acqua virtuale. L'acqua virtuale è stata chiamata così perché non si vede, non possiamo percepire da dove viene, quant'è, come è arrivata nella nostra casa, perché spesso i percorsi che fanno i prodotti che noi mangiamo non sono chiari a noi consumatori. L'acqua virtuale è un concetto attraverso il quale si è riusciti a ricostruire i quantitativi di acqua che servono a produrre i beni di uso e consumo di ognuno di noi.
Secondo la FAO, i quantitativi di acqua nascosta nei beni di uso comune sono i seguenti: un pomodoro 13 litri, una patata 25, una birra media, beh, costa 75 litri d'acqua, un bicchiere di vino fino a 120, una spremuta d'arancia 170 e una semplice tazzina di caffè 140 litri d'acqua, una mela 70 litri e un uovo 135. Un hamburger fino a 2.500 litri, perché la carne di manzo costa fino a 15.000 litri d'acqua al chilo. Un bicchiere di latte 200 litri e la carne di maiale 4.800 litri di acqua al chilo. E per fare una maglietta di cotone 2.500 litri. Un paio di jeans 7.600 litri. E per fare un'automobile? Beh, cosa c'entra un'automobile con l'acqua? Eh no, perché per fare un'automobile si usano fino a 400.000 litri di acqua. Quindi il nostro stile di vita, quello che scegliamo, incide sul consumo d'acqua, anche nell'acqua che noi non vediamo. Cioè, ok, voglio risparmiare acqua, quindi magari faccio delle docce brevi, quindi invece di cantare tutto nell'EP di Laura Pausini, canto una, massimo due canzoni.
Non so se ne è andata, non ritorna più.
Però se poi mangio un hamburger, beh, un hamburger equivale a 60 docce di acqua virtuale. Così come abbiamo un'impronta ecologica, abbiamo anche un'impronta idrica.
Perché tutto questo? Perché l'acqua viene consumata attraverso le varie fasi di irrigazione, produzione di derrate alimentari, ma anche la produzione, per esempio, di mangimi concentrati che poi mangiano gli animali che sono in un allevamento intensivo. E quindi più i nostri prodotti alimentari sono a base di carne e più sono a base di carne rossa piuttosto che di carne bianca, aumenta il nostro consumo di acqua virtuale perché aumenta l'intensità di acqua che quel bene richiede per essere prodotto. L'acqua è utilizzata per la produzione di qualsiasi cosa, anche a livello industriale. Se tu compri una bottiglia di acqua, l'acqua che è stata necessaria per produrre la bottiglia di plastica è maggiore dell'acqua che essa contiene. Tutta l'industria estrattiva di qualsiasi tipo di minerale e metallo utilizza acqua. Per tirare fuori qualsiasi forma di energia, petrolio, gas naturale, viene utilizzata acqua, ma non solo, anche per accendere la luce, le centrali utilizzano acqua di raffreddamento. Anzi, il settore energetico è famoso per utilizzare moltissima acqua.
Un cittadino americano, per esempio, consuma mediamente 1.280.000 litri d'acqua all'anno, un europeo 700.000 litri e un africano 185.000, cioè un americano consuma 7 volte l'acqua che consuma un africano. Queste diseguaglianze nel consumo dell'acqua diventano ancora più evidenti se si pensa che circa 1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso all'acqua potabile. Insomma, siamo alle solite: se qualcuno sul pianeta sfrutta tanto una risorsa, qualcun altro la sfrutta pochissimo, proprio perché le risorse sul pianeta sono limitate.
Si deve sempre cercare di risparmiare più acqua blu possibile, quindi più quella che in inglese viene chiamata fresh water, quindi l'acqua corrente deve essere risparmiata a tutti i costi, sempre. È ovvio che cambiando i nostri stili alimentari possiamo veramente cambiare il consumo di acqua nella nostra vita.
Tra i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 c'è anche quello di garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e i servizi igienico-sanitari per tutti. Cioè bisogna garantire a tutti quanti di avere l'opportunità di accedere all'acqua pulita. L'ONU prevede infatti che entro il 2030 circa il 47% della popolazione mondiale vivrà in aree con grossi problemi di approvvigionamento di acqua. E già oggi le crisi alimentari e umanitarie legate alla scarsità di acqua sono moltissime, soprattutto in alcune aree a maggior rischio, come il Medio Oriente o l'Africa. L'acqua, si sa, è distribuita in modo poco omogeneo, cioè sul pianeta ci sono zone ricche di acqua e altre molto povere. Insomma, si capisce, è facile litigare per una risorsa che scarseggia.
Altissima, purissima.
Plin plin.
Parliamo ora di acqua alimentare, cioè l'acqua che beviamo. Si sa che in Italia noi consumiamo un sacco di acqua in bottiglia.
È stato ampiamente studiato che l'acqua del rubinetto non ha caratteristiche peggiori dell'acqua in bottiglia. Anzi, i controlli che vengono fatti sull'acqua del rubinetto italiana sono molto più stretti e molto più frequenti rispetto ai controlli sulle acque in bottiglia. Quindi è semplicemente un fattore culturale. Gli italiani preferiscono l'acqua in bottiglia. Questo è molto difficile da cambiare nella percezione di una popolazione, ma l'impatto di plastica e l'impatto di inquinamento, perché poi è tutto un trasporto su gomma, noi troviamo acque minerali italiane esportate in tutto il mondo. Quindi nel momento in cui l'acqua diventa un bene di lusso al pari di una bibita, come io esporto una bottiglia di vino perché dico che questo vino è pregiato, posso esportare una bottiglia di acqua minerale italiana dicendo che è pregiata. Ma in realtà gli italiani sanno e debbono sapere che l'acqua del rubinetto italiana è di altissima qualità. È una questione culturale. Ognuno nel futuro, che io vedo sempre migliore del passato, si porterà dietro la bottiglietta personale, la borraccia personale, e potrà riempire questa bottiglia personale con delle fontanelle che già esistono in tantissimi comuni italiani di acqua potabile che viene erogata frizzante, che viene erogata refrigerata, che non ha nulla da invidiare alla qualità dell'acqua in bottiglia che si compra al bar dal frigorifero. È un cambiamento culturale che andrà fatto, non c'è soluzione a questo, secondo me, andrà fatto, perché la quantità di plastica che c'è negli oceani è scandalosa.
L'acqua in bottiglia contribuisce all'effetto serra, infatti per ogni bottiglia da mezzo litro prodotta, riempita e trasportata, si emettono in media 160 grammi di anidride carbonica. E non solo, un gruppo di ricerca ha testato numerose marche di acqua in bottiglia, tra le più vendute negli Stati Uniti. E con una tecnica innovativa che sfrutta i raggi laser, in alcuni campioni i ricercatori hanno individuato fino a 370.000 particelle di plastica per litro, fino al 90% delle quali sono nanoplastiche, prodotte dalla degradazione meccanica della plastica. Cioè equivale in media a circa 240.000 particelle di nanoplastiche in ogni litro. Le nanoplastiche sono frammenti di plastica di dimensioni inferiori a un micrometro. Per avere un termine di paragone, un globulo rosso umano ha un diametro di 8 micrometri. Quindi le nanoparticelle di plastica vanno dappertutto nel corpo. Non è ancora chiaro che tipo di impatto abbiano le micro e nanoplastiche sulla salute umana. Vero è che sono state trovate ovunque e possono accumularsi in diversi tessuti all'interno del corpo, dal cervello alla placenta. Quindi permangono le preoccupazioni sugli effetti per la salute umana a lungo termine. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista PNAS.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Metto il link nella descrizione dell'episodio. Ed ora andiamo a verci un bel bicchierone d'acqua del rubinetto. Disco Scienza vi dà appuntamento per la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.